Radio Giornale.
Ancora dispersi l'uomo e la bambina trascinati dalle acque in Vallese. Gli esperti avvertono è ora di intervenire nelle zone più a rischio idrogeologico. È un caso senza precedenti, sconcerto e incredulità nel settore sanitario ticinese per il neurochirurgo accusato di aver effettuati falsi interventi. La Cina non investe più come prima in Europa e la tendenza riguarda anche la Svizzera. Come si svilupperà la crisi di governo in Italia? Oggi ci sono ancora tante incognite. Finalmente la questione approda in Parlamento. Restano senza esito in Vallese le operazioni di ricerca della bambina di 6 anni e dell'uomo di 37 travolti domenica sera a Chamozon, tra Sion e Martigny, dalla piena del fiume Lausanne. La polizia ritiene che non ci siano possibilità di ritrovarli in vita. In tutto il cantone in poche ore ci sono state quasi 1000 chiamate d'allarme e ora ci si interroga su come la sicurezza possa essere migliorata. Ce ne parla Alessia Fontana.
Polizia, colonne di soccorso, protezione civile e pompieri. Nella regione di Chamozon più di 70 persone hanno aiutato da subito nelle ricerche dei dispersi. Operazioni interrotte solo dai pericoli delle acque esondate. Lingue di fango e detriti hanno invaso strade, campi e vigneti. Nella regione il cantone ha vietato l'accesso a ponti e a strade fino a 20 metri dai corsi d'acqua. Negli stessi luoghi lo scorso anno c'era stata l'esondazione di un altro torrente ed autorità locali e voci esperte riflettono in queste ore sulle misure di protezione da adottare. Dovremmo pensare ad una gestione diversa di questi rischi naturali, ha dichiarato a Radio RTS il professor Michel Jaboyedov, direttore dell'Istituto delle Scienze della Terra dell'Università di Losanna. Lui crede in una ridefinizione delle zone di pericolo e di vita della popolazione e a nuovi investimenti. Dighe ovunque sarebbe impossibile, ma rinforzare le strutture di protezione attuali si può. Sopra Chamozon si sono formati accumuli di materiale franato e pronto ad essere trascinato a valle dall'acqua. Il contesto è cambiato rispetto al passato. Anche la Confederazione è chiamata a rivedere le proprie strategie ed è positiva per l'esperto l'idea di affinare i sistemi d'allarme, così come già fatto per le valanghe.
Anche nei Grigioni si attivi su questo fronte e ora la Val Parghera fa meno paura. A 6 anni dalle colate detritiche che avevano paralizzato il traffico, il cantone ha ufficialmente consegnato a Domat Ems, comune a sud di Coira, un nuovo bacino di protezione. I dettagli con Manuele Ferrari.
La montagna per anni ha scaricato materiale, ad intervalli irregolari sono rovinati a valle in totale 900.000 metri cubi di terra e sassi, una catastrofe naturale iniziata nella primavera del 2013 quando le colate da un lato minacciarono la zona industriale di Domat Ems e dall'altro imposero il blocco delle vie di transito. 40.000 veicoli giornalieri suddivisi tra autostrade cantonale, ai quali vanno aggiunti 150 treni passeggeri e una ventina di composizioni merci della ferrovia retica, si trovarono le vie di transito bloccate. Ora si guarda invece alla montagna con molta più tranquillità.
Das Projekt wird 26 Millionen Franken kosten.
È stato necessario, spiega il capoprogetto Magnus Raget, un investimento di 26 milioni di franchi che ci ha permesso di realizzare un nuovo bacino di contenimento e un deposito dove portare il materiale che giungeva al piano. Strutture queste sempre più necessarie. Frane ed esondazioni causate anche dal maltempo sono infatti sempre più frequenti.
Importante in prima linea è naturalmente di avere un guardo su tutto il territorio.
Conoscenze, continua il consigliere di Stato Mario Cavigelli, che permettono di intervenire in modo mirato. Inoltre le esperienze raccolte in queste occasioni, Val Parghera ma anche Frana del Pizzo Cingalo, solo per citarne due, permettono di ottimizzare le strutture, migliorare le procedure ed essere così pronti ad affrontare eventuali eventi futuri.
Io ricordo che il maltempo di domenica e di ieri ha avuto conseguenze anche nella Svizzera italiana, la situazione però quasi totalmente tornata alla normalità, solo le strade di Lucomagno e Novena restano bloccate. Sono 10 gruppi di professionisti che si sono candidati per progettare il futuro dell'area che ospita le officine FFS a Bellinzona dopo il loro trasloco a Castione. I 5 team che saranno selezionati avranno 5 mesi per proporre le loro visioni. L'obiettivo del municipio è arrivare a creare un quartiere modello sostenibile dal punto di vista ecologico. Il neurochirurgo sospeso dalla clinica privata Ars Medica di Gravesano è indagato per lesioni. Tutti ora attendono la fine degli accertamenti. Il cantone, che nel caso di un'incriminazione avvierà un'inchiesta amministrativa, ma anche l'intero settore sanitario, oggi sconcertato davanti a una vicenda a cui si fatica a credere. Ce ne parla Alessandro Bruggini.
Ad iniziare dal direttore della clinica Moncucco e membro dell'associazione cliniche private ticinesi, Cristian Camponovo.
Non posso negare che è anche un po' difficile da credere e da capire cosa effettivamente possa essere successo, perché poi un intervento chirurgico è qualcosa che non svolge il medico in un locale ristretto, ci sono altre persone coinvolte eccetera, quindi faccio anche un po' fatica a credere che effettivamente si sia arrivati a tanto.
E tanto significa aver finto di aver operato, interventi che hanno portato ai sospetti dell'ospedale civico di Lugano, che ha segnalato il caso e al quale si erano rivolti 4 pazienti dopo essersi sottoposti ad altrettante operazioni di microchirurgia all'Ars Medica.
Io non ho in mente in Ticino e in Svizzera situazioni altrettanto gravi o simili, diciamo così, di malsanità. Dire che una prima non lo so, sono stupito perché sono sicuramente cose molto gravi.
Gravità che non è ancora confermata, la procura che sta analizzando le cartelle cliniche non ha ancora sentito il medico sospeso domenica dall'ospedale privato. Conferme o smentite le attende anche il cantone, cui compete la vigilanza sulle strutture sanitarie. Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità.
Per noi è importante segnalare che prima di avviare la procedura amministrativa siamo costretti ad attendere i riscontri dell'inchiesta penale proprio per non pregiudicare le indagini e inquinare le prove. Se i fatti fossero confermati sarebbe molto grave per i singoli fatti, ma gravi anche perché andrebbero a minare l'importante rapporto di fiducia che tutti i pazienti devono poter avere negli operatori e nelle strutture sanitarie.
Continuano a calare gli investimenti cinesi in Svizzera e in Europa. Secondo uno studio della società di consulenza EY, all'origine del fenomeno vi sono la difficile congiuntura in Cina e il conflitto commerciale con gli Stati Uniti. Ma non solo. In redazione Gianni Canonica.
I tempi dell'acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina, un'operazione da 43 miliardi di franchi, sembrano definitivamente passati. Lo scorso semestre società cinesi hanno investito in Svizzera 96 milioni di franchi, in appena 3 operazioni di acquisizione o di partecipazione. 12 mesi prima le operazioni erano state ancora 7 e il volume investito pari a 387 milioni. EY afferma che nella seconda metà dell'anno le cose potrebbero cambiare e anche di parecchio, dato che in ballo vi è il passaggio di mano di Gate Group. Ma per il momento la situazione è questa. E non è che la Svizzera rappresenti un'eccezione, visto che un trend simile è stato registrato su tutto il continente europeo, dove la somma degli investimenti è calata dell'84% a 2,4 miliardi di dollari. Secondo lo studio di EY, all'origine di questo calo di investimenti giocano un ruolo importante la situazione congiunturale in patria e il conflitto commerciale con gli Stati Uniti. Altri motivi sono poi da ricercare nella concretizzazione delle acquisizioni passate, senza contare che quanto offre attualmente il mercato europeo risulta poco attrattivo. Ricordiamo infatti che in passato lo shopping cinese in Europa ha riguardato soprattutto l'acquisizione di competenze assenti sul mercato interno.
Ha ripreso a funzionare l'aeroporto internazionale di Hong Kong dopo che ieri le manifestazioni pro-democrazia avevano portato alla cancellazione di tutti i voli. Sono comunque previsti ritardi anche oggi in uno degli scali più trafficati al mondo. La responsabile del governo locale, Carrie Lam, ha denunciato le violenze dei giovani, facendo eco alle autorità di Pechino che ieri avevano bollato le proteste come, citiamo, dei germogli di terrorismo. In Italia non è ancora chiaro quale sarà l'uscita dalla crisi di governo innescata dalla Lega la scorsa settimana dopo il voto in aula sulle mozioni relative alla linea ad alta velocità tra Torino e Lione. Oggi ci sarà il primo passaggio parlamentare. I particolari nel servizio di Alessandro Braga.
La conferenza dei capigruppo del Senato ieri pomeriggio non è riuscita a sciogliere tutti i dubbi, nemmeno quelli relativi alla tempistica. In ogni caso, la crisi di governo in Italia oggi farà il suo ingresso nel Parlamento. La presidente del Senato, Alberti Casellati, ha convocato infatti per oggi alle 18 la seduta dell'Aula, che dovrà discutere la calendarizzazione dei lavori. Due le ipotesi in campo. Quella più probabile, sostenuta dalle opposizioni di centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, prevede che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vada a Palazzo Madama martedì prossimo, 20 agosto per delle comunicazioni. La seconda opzione, voluta dal centrodestra, è che già domani il Senato voti la mozione di sfiducia al Premier presentata dalla Lega. Se dovesse passare la prima ipotesi, la prossima settimana Conte andrà in aula e molto probabilmente annuncerà la sua intenzione di rimettere il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A quel punto il Capo dello Stato dovrebbe avviare delle consultazioni lampo per verificare la possibilità di formare un nuovo esecutivo che abbia i numeri per governare, per qualche mese o per tutta la durata della legislatura. Se non fosse possibile, allora Mattarella non potrà far altro che sciogliere le Camere entro fine agosto per permettere nuove elezioni ad ottobre. Ma tutto è subordinato agli accordi che i vari partiti, più o meno apertamente, stanno portando avanti e che lasciano aperte tutte le possibilità.
Sarà presentato oggi fuori concorso al Film Festival di Locarno il film Non è sogno del regista italiano Giovanni Cioni, una pellicola che vede protagonisti alcuni detenuti del carcere di Perugia coinvolti in un laboratorio teatrale. L'inviato a Locarno Andrea Stinelli ha incontrato il regista per conoscere il suo sguardo sulla realtà della prigione.
Il momento più duro era sempre il momento in cui esci. Quando tu esci, c'hai magari il sollievo tu di uscire, che torni all'aria, però sai che dietro queste porte che si chiudono le lasci lì, sai che attraverso il cortile e dalle celle ti vedono e alcuni poi ti chiamano, no? Ti salutano, dunque c'è questa cosa sempre estremamente straziante dove ti senti anche in colpa che tu puoi uscire. Capito.
In sei mesi di lavoro all'interno del carcere di Perugia per girare il film Non è sogno, ispirato a Che cosa sono le nuvole di Pasolini e alla vita e sogno di Calderon della Barca, il cineasta italiano Giovanni Cioni ha creato un vincolo forte coi detenuti che hanno partecipato alle riprese, una parentesi per loro al di fuori delle dinamiche a cui li ha abituati la prigione.
In tutte le relazioni all'interno del carcere con educatori, non sto giudicando, non sto parlando di cattivi o buoni educatori, però c'è sempre questo calcolo che tutto quello che fai e che dici a un educatore ha una valenza per il tuo percorso, per il permesso, eccetera, eccetera. Penso che alcune persone possa essere stato utile il fatto semplicemente di sentire l'attenzione, ma di sentire anche, come dire, quasi un'amicizia, no?
Un'esperienza umana, dunque, oltre che artistica, estremamente intensa, che ha fatto maturare nel regista alcune riflessioni.
Innanzitutto ho imparato che non c'è una barriera, cioè che le persone sono persone, qualunque cosa abbiano commesso, io non volevo sapere che cosa hanno fatto. Dunque, in realtà tu, in qualunque persona, riconosci qualcosa di te, qualcosa che ti parla di te, di quello che vivi, anche se tu non hai mai ucciso.
Un'esperienza che ha fatto crescere in Giovanni Cione uno sguardo critico rispetto a molti discorsi fatti nei confronti dei condannati.
Mi rimane questa cosa e soprattutto anche un grande senso di rivolta verso un discorso molto alla moda ora di volere chiudere le persone dentro, buttare via le chiavi, di non vedere, no?
La prima delle tre proiezioni locarnesi del film avverrà questo pomeriggio alle 16:15 alla Sala.
E siamo ora all'attualità sportiva. Lorenzo Boscolo, possiamo dire che sarà una giornata basilese quella che ci aspetta.
Sì, serve una reazione proprio al Basilea, targato Champions League. Una settimana fa inaspettatamente battuto in casa 2-1 dall'ASC Linz e alle 20:30 in Austria nel ritorno la squadra di Marcel Kohler con in campo un solo attaccante di ruolo, Ademi, si gioca l'accesso ai play-off. In caso di passaggio di turno, la prossima avversaria uscirà dalla sfida tra Dinamo Kiev e Bruges vittorioso 1-0 all'andata. Lo Young Boys intanto attende il suo avversario che sarà uno tra Copenaghen e Stella Rossa. 1-1 è finita nella partita di andata. Il 25enne argentino Londero numero 55 dell'ATP sarà la prossima notte il primo sfidante dell'altro basilese in campo, ossia Roger Federer nel torneo di Cincinnati. Stan Wawrinka giocherà invece contro il bulgaro Dimitrov e segnalo sempre al torneo sul cemento statunitense l'eliminazione in due set di Andy Murray allo scozzese dopo l'operazione all'anca. È tornato dunque nella singolare ad affrontare un Master 1000, però battuto da Richard Gasquet.